storia di Antoine, eroe di LuxLeaks. Antoine Deltour, uomo che ha svelato i patti antitasse tra corporation e governi, che ora rischia il carcere. Di Stefano Vergine, è l'uomo che ha rivelato i LuxLeaks, gli accordi segreti siglati dal governo del Lussemburgo per permettere a centinaia di multinazionali di pagare tasse bassissime. Un anno dopo il terremoto che ha fatto tremare il neoeletto presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, per 18 anni primo ministro del Granducato, Antoine Deltour parla. Il 29enne francese, ex dipendente della Pricewaterhouse, uno dei colossi mondiali della revisione contabile, nel numero de L'Espresso, in edicola venerdì e online su Espresso più, racconta di essere sotto processo in Lussemburgo, dove rischia il carcere fino a 5 anni e una multa da 1,2 milioni di euro. Nominato dal Parlamento dell'UE cittadino europeo dell'anno, Deltour oggi lavora per la pubblica amministrazione francese. Dopo le sue rivelazioni, la commissione guidata da Juncker ha multato Fiat e Starbucks per accordi illegittimi firmati con i governi di Lussemburgo e Olanda. Le pratiche svelate dai LuxLeaks hanno portato l'OCSE a stilare un piano per combattere l'elusione fiscale da parte delle multinazionali, valutata oggi tra i 100 e i 240 miliardi di euro all'anno. Nel colloquio con L'Espresso, Deltour giudica il piano dell'OCSE un passo in avanti, ma non sufficiente per cambiare radicalmente le cose. Definisce paradossale il fatto che Juncker sia ancora presidente della Commissione mentre lui rischia il carcere. E assicura: se tornassi indietro lo rifarei sicuramente, il mio è stato un atto di giustizia fiscale. Condannate le fonti dello scandalo LuxLeaks. La Corte d'Appello del Lussemburgo ha dichiarato colpevoli Antoine Deltour e Raffaellet, i due giovani che hanno messo in imbarazzo il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, svelando come decine di multinazionali hanno evitato di pagare tasse per miliardi di euro. Di Stefano Vergine, punito per aver svelato i trucchi con cui decine di multinazionali hanno eluso tasse per miliardi di euro. Si è concluso così il processo ad Antoine Deltour, l'uomo che ha rivelato lo scandalo LuxLeaks. La Corte d'Appello del Lussemburgo, nazione che ha permesso per anni segretamente queste pratiche fiscali, lo ha condannato oggi, mercoledì 15 marzo, a 6 mesi di carcere, pena sospesa, e a una multa da 1.500 euro. Condannato a pagare un'ammenda da 1.000 euro anche Raffaellet, collega di Deltour e coprotagonista della fuga di notizie, mentre è stato assolto con formula piena Edward Perrin, il primo giornalista a pubblicare i documenti. Deltour e Alet, francesi, sono ex dipendenti della PricewaterhouseCoopers, una delle regine globali della consulenza finanziaria. Prima di licenziarsi nel 2010, i due giovani analisti della Pricewaterhouse avevano scaricato sui loro computer migliaia di documenti riservati, contratti sui tax rulings, gli accordi fiscali stretti tra il governo del Lussemburgo, al tempo guidato dall'attuale numero uno della Commissione europea Jean-Claude Juncker, e 340 multinazionali, da Pepsi a Ikea, da Apple ad Amazon, da Fiat a Starbucks. Pubblicati nel 2014 in maniera congiunta da alcuni giornali internazionali e in Italia dall'Espresso, i documenti hanno dimostrato come il Lussemburgo sia riuscito nel tempo a diventare il paradiso fiscale preferito dalle più famose aziende. Un successo ottenuto attirando le grandi imprese attraverso contratti segreti e imposte bassissime, che hanno fatto perdere al contempo miliardi di entrate fiscali ai governi delle nazioni in cui queste multinazionali operavano prevalentemente. Insomma, centinaia di miliardi sottratti ai contribuenti di tutto il mondo. Con un corollario paradossale, il Lussemburgo è fra le nazioni europee che chiedono insistentemente a paesi come l'Italia di ridurre il debito pubblico, operazione che risulterebbe molto più facile da realizzare se aumentassero le entrate fiscali. Del Tour e Alet erano finiti a processo per furto, accesso illegale a database e rivelazioni di segreti commerciali. La pena massima era di 5 anni. In primo grado, lo scorso giugno, i due erano stati condannati rispettivamente a 12 e 9 mesi di carcere. I giudici della Corte d'Appello hanno ridotto le pene, ma hanno comunque scelto di condannare le fonti dello scandalo. Una decisione che Del Tour ha commentato così: questo giudizio deludente costituisce un'ulteriore argomentazione per continuare a sostenere le recenti iniziative europee che puntano a proteggere i whistleblower. L'Espresso aveva intervistato Del Tour nel novembre del 2015, poco dopo l'inizio del processo. Se tornasse indietro lo rifarebbe. Era stata una delle nostre domande. Lo rifarei sicuramente, aveva risposto. Il mio è stato un atto di giustizia fiscale. I tax rulings fatti dal Lussemburgo hanno sottratto risorse fiscali ad altre nazioni, alcune delle quali hanno poi subito politiche d'austerità e sono stati concessi solo ad alcune aziende, quelle grandi, mentre quelle piccole sono costrette a pagare pienamente le tasse. Il gesto di Del Tour ha avuto conseguenze rilevanti in Europa. In seguito allo scoppio dello scandalo, la Commissione europea ha multato colossi come Fiat, Starbucks e Apple per aver firmato con alcuni governi dell'UE tax ruling illegali, accordi che, ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, avevano lo scopo di ridurre artificiosamente l'onere fiscale. Dopo LuxLeaks, la Commissione europea ha pubblicato alcune proposte per riformare il sistema fiscale. Il progetto, che dovrebbe però cambiare radicalmente le cose, si chiama BEPS. È un piano d'azione basato su 15 punti e scritto dall'OCSE, l'organizzazione che raccoglie le maggiori economie avanzate. Il documento prevede, tra l'altro, che gli stati si scambino automaticamente informazioni sui tax rulings e che ogni multinazionale con un fatturato annuo superiore ai 750 milioni di dollari presenti un documento con i risultati principali raggiunti in ogni paese in cui opera, il country by country reporting. La riforma, dicono all'OCSE, se recepita dagli stati abbatterà di molto l'illusione, oggi stimata dagli stessi economisti dell'organizzazione parigina tra i 100 e i 240 miliardi di euro all'anno. Il progetto BEPS è davvero, come sostiene l'OCSE, rivoluzionario. Durante l'intervista Del Tour ci aveva risposto, risponde, che è certamente un passo in avanti, ma non sufficiente per cambiare radicalmente le cose. La riforma mantiene in piedi un sistema fiscale molto complesso, comprensibile solo da pochissimi esperti. Sono sempre le stesse società che finora hanno condotto il gioco, Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst Young, KPMG. Questi gruppi fanno da consulenti sia ai governi che alle multinazionali a caccia di buchi nella legge per risparmiare sulle tasse. Questo è il grande problema, e la riforma OCSE non lo risolve. La soluzione per fermare l'illusione, secondo Del Tour, è in teoria semplice. L'unica via veramente efficace è la tesi del whistleblower appena condannato. È la creazione di un'unione fiscale europea, se non addirittura globale. Lo stesso Juncker ha detto che 22 dei 28 paesi europei usano i tax rulings, compresa l'Italia. È vero, è così. Bisogna aggiungere che un patto fiscale in sé non ha niente di sbagliato, è un accordo attraverso cui uno Stato fornisce ad una società i parametri legali attraverso cui questa verrà tassata. Il problema è quando diventa un modo per permettere all'azienda di evadere le tasse. Io credo che questo tipo di cose avvenga ancora oggi in tutta Europa e il motivo è semplice. Siamo in una situazione di competizione fiscale. Finché non verranno armonizzate le imposte, almeno all'interno dell'Unione Europea, le aziende continueranno a spostare i profitti dove sono meno tassati. Poteri invisibili, evasori per ragion di Stato. Tasse scontate a 47 multinazionali. Nell'Italia delle imprese soffocate dalle imposte. Lo dimostrano i documenti UE, su cui vige il segreto di Stefano Vergine. Non solo Apple e l'Irlanda, anche l'Italia ha concesso dei tax ruling. Si tratta di particolari accordi fiscali fra uno Stato e una multinazionale. Accordi simili a quelli di LuxLeaks, uno dei più grandi scandali fiscali europei, o a quelli che hanno portato nei giorni scorsi la Commissione europea a condannare il colosso di Cupertino per aver evaso imposte per 13 miliardi di euro. Insomma, lo Stato concede a una grande azienda un regime fiscale di favore con tasse sul reddito pari all'1% o anche meno, mentre tutte le altre imprese sono tenute a pagare 20 o 30 volte di più. Il tutto nel totale segreto di Stato. Nel numero in edicola domenica 4 settembre, attraverso due documenti finora inediti, l'Espresso racconta che anche il nostro paese ha concesso dei tax ruling. Erano 47, alla fine del 2013. E nel frattempo le cose non sembrano essere cambiate. Lo scorso settembre, infatti, rispondendo alle domande di un parlamentare europeo, il governo di Matteo Renzi non ha negato l'esistenza di tax ruling in vigore. Ha però evitato di fornire i nomi delle fortunate multinazionali. Ragioni di riservatezza è stata la giustificazione. Segue un articolo precedente del 06 novembre 2014. Lussemburgo, il buco nero delle tasse. Per la prima volta svelati gli accordi riservati tra aziende e governo del Granducato per ottenere risparmi fiscali. Documenti su oltre 300 società, anche italiane, che trasferiscono lì risorse colossali. Un sistema che toglie denaro alla nostra economia, proliferato nel Granducato sotto la guida di Juncker, ora presidente della Commissione UE. Di Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti. C'è un buco nero nel cuore dell'Europa, un piccolo stato grande come la provincia di Bergamo, ma con la metà degli abitanti, appena 550.000. È il Lussemburgo, membro fondatore dell'Unione Europea, stretto tra Francia, Germania e Belgio. È un paese ricco, ricchissimo. La sua fortuna sono le tasse, quelle degli altri, nel senso che da almeno mezzo secolo è diventato la meta preferita delle aziende alla ricerca di un trattamento fiscale di favore. Dalle multinazionali alle banche, dalle imprese familiari ai grandi marchi della moda, migliaia di società hanno trovato rifugio all'ombra del fisco leggero dell'unico Granducato superstite sulla carta geografica del mondo. Un sistema cresciuto anche grazie al lungo governo di Jean-Claude Juncker, premier per 18 anni e ora alla guida della Commissione europea. I documenti che l'Espresso pubblica in esclusiva per l'Italia raccontano nei particolari il funzionamento di una macchina che ha consentito al più piccolo stato dell'UE di accumulare una ricchezza straordinaria, con reddito pro di oltre $100.000, il più alto del mondo, quasi il triplo di quello italiano. Sono 28.000 pagine di dossier confidenziali che descrivono gli accordi siglati da oltre 300 società di tutto il mondo, tra cui molte italiane, con le autorità lussemburghesi. Grazie a queste intese, il peso delle tasse è stato ridotto in misura sostanziale, se non azzerato. Il materiale presentato nell'inchiesta dell'Espresso è stato raccolto da un network giornalistico americano, The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, e viene pubblicato in contemporanea da 26 testate di diversi paesi. I contratti sono tutti siglati Pricewaterhouse, la multinazionale della revisione di bilancio e della consulenza che ha assistito le aziende nel negoziato con il governo del Lussemburgo. Nei file troviamo alcuni dei marchi più conosciuti del business mondiale, da Amazon a Ikea, da Deutsche Bank a Procter Gamble, da Pepsi a Gazprom, fino alle italiane Finmeccanica e Intesa e ai fondi di Deutsche Bank e di Ines che nel nostro paese hanno realizzato affari miliardari transitando dal Lussemburgo per risparmiare sulle tasse. Il sistema funzionava e ancora funziona secondo un tacito reciproco accordo. Le aziende spostano nel Granducato flussi finanziari per centinaia di miliardi di dollari e in cambio hanno la possibilità di un trattamento tributario d'eccezione. A farne le spese sono i paesi d'origine delle società, costretti a rinunciare al gettito sugli affari dirottati nel paradiso fiscale. Secondo International Consortium of Investigative Journalists, sui 95 miliardi di dollari di profitti che le grandi società americane hanno realizzato oltremare nel 2012, passando per il Granducato, hanno lasciato al fisco del Lussemburgo poco più di un miliardo di dollari, appena l'1,1%. Il jolly vincente. La carta jolly del Lussemburgo, il cuore del reticolo di norme che giocano a suo favore, sono i tax ruling, altrimenti definiti anche advanced tax agreement, ATA. I contratti che l'Espresso ha potuto consultare riguardano solo una parte delle migliaia e migliaia di ruling siglati. I testi ottenuti dal network giornalistico International Consortium of Investigative Journalists sono relativi alle transazioni preliminari presentate per l'approvazione dalla Pricewaterhouse a nome dei propri clienti al Bureau d'Imposition, conosciuto in gergo come Société 6. In genere vanno da 20 a 100 pagine, a volte molte di più, specialmente quando vengono riportate, come promemoria, precedenti richieste. I protocolli descrivono architetture finanziarie molto complicate, con rimandi a testi di legge e intese internazionali. Molto spesso si fa ricorso a strumenti finanziari ibridi, è il caso dei prestiti infragruppo che in sostanza permettono di schivare le tasse sia nel paese di origine di chi li utilizza, sia in pratica in Lussemburgo. Rifugio sotto assedio. I ricchi affari della piazza finanziaria del Lussemburgo, cresciuta anche negli ultimi anni nonostante la crisi internazionale, hanno finito per provocare la reazione dei suoi grandi vicini. E sono partiti gli attacchi soprattutto dall'interno della UE. Il Granducato è sotto assedio. Paesi europei come Francia, Germania, Italia e anche gli Stati Uniti sembrano decisi a chiudere le falle dell'evasione e dell'illusione fiscale internazionale. D'altra parte le cifre parlano chiaro. Ogni anno dai conti dell'Unione spariscono 1.400 miliardi di euro. Pochi mesi fa la Commissione di Bruxelles si è scagliata contro il meccanismo dei tax ruling, mettendo sotto inchiesta Amazon e Fiat Finance, accusate di aver spuntato un aiuto di Stato illegale. Il mese scorso, poco prima di lasciare l'incarico, il responsabile UE della concorrenza, lo spagnolo Joaquín Almunia, ha voluto mettere in chiaro che con bilanci pubblici così striminziti è importante che le grandi multinazionali versino la loro giusta quota di tasse. Sotto tiro sono entrati così anche i già citati strumenti finanziari ibridi. Entro il 2015 il trattamento fiscale di questi titoli dovrà essere uniforme in tutti i paesi dell'Unione Europea, Lussemburgo incluso. Del resto, Algirdas Semeta, commissario uscente alla tassazione, è stato chiaro: quando si abusa di regole per evitare di pagare qualunque tassa, allora dobbiamo cambiarle. Fin qui le dichiarazioni di intenti e i primi, ancora parziali, interventi concreti. Certo è che per un paradossale scherzo della storia, alla presidenza della Commissione Europea, chiamata a serrare le fila nella lotta ai paradisi fiscali, è approdato all'inizio di novembre Jean-Claude Juncker, primo ministro del Lussemburgo dal 1995 al 2013. Dominus e in parte artefice di un sistema fiscale che ha consentito al Granducato di arricchirsi alle spalle del resto del mondo. La difesa ducale. Nel marzo scorso Juncker aveva rilasciato un'intervista dai toni accesi al settimanale tedesco Der Spiegel, in cui respingeva sospetti e attacchi. L'affermazione dei socialisti francesi che io favorisco attivamente l'evasione fiscale è un insulto contro il mio paese e la mia persona, ha scandito il politico più potente del Lussemburgo, designato al vertice della Commissione dai capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione e poi confermato dal Parlamento con i voti dei popolari e di gran parte dei socialisti. A luglio, però, mentre si avvicinava il voto per la nomina al vertice della Commissione, i toni di Juncker si sono addolciti e in un discorso tenuto a Bruxelles ha promesso di combattere evasione ed elusione fiscale. Per introdurre principi etici nello scenario fiscale europeo, il pressing ai confini del Lussemburgo ha però già portato risultati fino a qualche tempo fa impensabili. A metà ottobre, i ministri delle finanze dei 28 paesi UE hanno trovato un compromesso sullo scambio automatico di informazioni fiscali. E per la prima volta anche il Lussemburgo si è impegnato a collaborare con le autorità degli altri stati membri impegnati in indagini sull'evasione tributaria. L'accordo non entrerà in vigore prima del 2017 e alcuni esperti nutrono dubbi sulle modalità con cui l'intesa di massima raggiunta a livello politico sarà poi tradotta in norme concrete. È la prima volta, però, che il segreto bancario viene messo in discussione dai paesi, come anche l'Austria, che all'interno della UE avevano fin qui trovato ogni scappatoia legale per non allinearsi alla posizione comune. I politici del Granducato si stanno preparando ai tempi nuovi. Si spiega anche così l'offensiva di pubbliche relazioni lanciata dal ministro delle finanze lussemburghese Pierre Gramegna, che il prossimo 2 dicembre sarà in Italia, a Milano, per illustrare alla comunità finanziaria i numeri e le occasioni d'affari del suo paese. Il mese scorso però lo stesso Gramegna ha ribadito: il Lussemburgo non è un paradiso fiscale. Lo dico forte e chiaro. Italian Connection. Questione di punti di vista. L'Unione Europea sembra decisa a metter fine alla disparità di trattamento che hanno fin qui consentito al paese di Juncker di attirare enormi flussi capitali in fuga dalle tasse. Moltissime le società italiane, anche se di recente la pressione della nostra Agenzia delle Entrate ha convinto molti imprenditori, alcuni grandi nomi come Prada e Dolce Gabbana, a fare marcia indietro verso l'Italia. Nei documenti riservati della Price compare una folta rappresentanza tricolore. Oltre alle società già indicate, l'elenco comprende altre banche, come Unicredit e Sella. Ma soprattutto la Ines, il grande gruppo USA che a Milano ha realizzato investimenti miliardari per ridisegnare un intero quartiere del centro città. C'è anche la Global Vending di Valbrembo, citata con il Project Neptune. È l'operazione che ha portato nel 2008 la numero uno nelle macchine di distribuzione di cibo e bevande ad essere acquistata da Barclays e Investcorp, una finanziaria del Bahrain con interessi negli stati del Golfo. Menzionato anche il gruppo rinascente UPIM finanziato nel 2009 dal braccio immobiliare della Deutsche Bank, la Deutsche Bank Real Estate Global Opportunities in Fund. Incursioni in campo immobiliare sono state fatte in Italia anche dal gruppo inglese European Property Investors. Un altro business del 2010 in Lussemburgo riguarda Sportive Group, leader mondiale delle agenzie di diritti per il calcio, legato a 250 club e a una decina di campionati nazionali. In Italia cura i diritti di marketing e commerciali di Sampdoria, Atalanta e Juventus. Nei file ottenuti da L'Espresso ci sono operazioni che riguardano il nostro paese condotte da 31 società di tutti i settori. Una parte viene descritta nell'articolo a seguire, le altre saranno pubblicate nelle prossime settimane. Multinazionale, che passione! La crema dei più grandi gruppi mondiali è di casa in Lussemburgo, dove si mettono a punto piani per cospicui finanziamenti. La palma va a Procter Gamble, Gillette, prodotti di bellezza, igiene orale, profumi, quasi 80 miliardi di dollari a suon di certificati che coinvolgono anche la filiale italiana di Roma. Segue l'americana Abbott Laboratories, prodotti farmaceutici, oltre 50 miliardi di dollari. E ancora, tra i tanti protagonisti, Bayerische Landesbank, l'ottava banca tedesca. 500 milioni di euro, Carlyle Group, private equity, 240 milioni di sterline e 150 milioni di dollari, E.ON Group, tedesco, energia, gas, 2,55 miliardi di euro, Gazprom, la più grande compagnia russa, gas, 4 miliardi di dollari, GlaxoSmithKline, farmaceutica, 6,25 miliardi di sterline, Heinz USA Food Company, 5,7 miliardi di dollari, il fondo per Mira, che controlla Hugo Boss insieme ad alcuni membri della famiglia Marzotto, 284 milioni di sterline. Ma gli accordi sono relativi anche ad altri colossi, come il fondo Blackstone, Accenture e Burberry. Un esempio, stando ai file esaminati dal network, nel 2009 Amazon, grazie alla deduzione di royalties per molte centinaia di milioni, ha dichiarato per le sue attività europee profitti per soli 14,8 milioni di euro, limitandosi a pagare 4,1 milioni di tasse nel Granducato. Pricewaterhouse. Il colosso della revisione scrive nel suo sito di essere il più grosso fornitore di servizi professionali del Lussemburgo e giorno dopo giorno continua a crescere. Attualmente è forte di 2.455 dipendenti, ma l'anno scorso aveva previsto di assumere ancora entro la fine del 2014. In risposta alla richiesta di commenti ricevuta da International Consortium of Investigative Journalists, Pricewaterhouse ha ribattuto che la documentazione utilizzata è datata, composta di informazioni rubate. Inoltre, il furto è all'esame delle competenti autorità. La multinazionale ha poi ribadito che le sue consulenze fiscali rispettano le leggi internazionali, europee e locali, e che nella sua attività si attiene al codice di condotta della società. Monsieur Ruling, Société 6, è, come si è visto, l'ufficio delle imposte familiare ai manager della Pricewaterhouse, che qui entrano per discutere delle loro proposte fiscali. Ed è qui che per più di 20 anni ha regnato Marius Kohl, 61 anni, arbitro e giudice unico, soprannominato Monsieur Ruling, in pensione dal 2013. Di recente l'ha intervistato il Wall Street Journal, dipingendolo così, porta capelli raccolti con un codino, occupava una stanza modesta, ingentilita da un calendario Pirelli, dono dell'azienda di pneumatici che a lui si era rivolta per alcune questioni. Al giornale USA ha dichiarato: "Il lavoro che ho fatto ha certamente portato benefici al paese, per quanto forse non in termini d'immagine." È stato definito il guardiano dell'unica porta attraverso cui le società possono entrare nel paradiso fiscale del Lussemburgo. Aveva la mano rapida, Monsieur Kohl. In un solo giorno è riuscito a firmare ben 39 pareri positivi, lui che sovrintendeva alla gestione di migliaia di tax agreement. Una velocità costante tradotta in 548 comfort letters, ovvero il timbro ufficiale dell'approvazione finale, in 8 anni, una ogni 5 giorni. Per la gioia della finanza mondiale in cerca di risparmi fiscali,